Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il mondo dello sci, dello sport, la stampa celebrano la carriera di Laragut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Premio alla carriera ad un'icona del cinema, della televisione e della moda. Nella serata di apertura del Film Festival di Locarno, Isabella Rossellini illumina Piazza Grande. In Michigan, nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-Palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e della lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica, oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili, processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Stasera il Lugano torna in campo per il terzo turno preliminare di Conference League. Alle 20:30 alla IL Arena affronta il Runavik. In apertura torniamo sul ritiro dalle competizioni a 35 anni di Laragut Behrami, una carriera lunga 18 stagioni, la sua costellata di successi in Coppa del Mondo, medaglie olimpiche e mondiali, e che oggi il mondo dello sci e la stampa svizzera e non solo celebrano. Unica in pista e fuori, ha entusiasmato, stupito e spiazzato, sono alcuni dei commenti che si possono leggere oggi, li citiamo dal Blick e dal Tagesanzeiger. Ma quale eredità lascia? Elisa Fraccaroli l'ha chiesto al presidente di T-Ski, la Federazione Sci della Svizzera Italiana, Marco Gut.
Tantissima. Prima abbiamo avuto Doris Agostini, Michela Figini e adesso lei. Per noi chiaramente è una perdita grandissima per il Ticino, per lo sci Ticino, per tutti. Io la conosco da quando lei ha 10 anni, diciamo, si allenava in Ticino, dappertutto. È una grande persona con dietro anche una grande famiglia che ha aiutato veramente per arrivare dove lei è arrivato. Ha vinto di più di quello che si può vincere. Quasi.
Cosa ha significato Laragut Behrami per lo sci ticinese e lo sci svizzero?
Per il Ticino chiaramente era un nostro idolo, diciamo, per tutti, specialmente adesso negli ultimi anni, perché era brava, io dico quasi in tutte le discipline, poteva vincere dappertutto. A livello svizzero, guardiamo anche lì i risultati, a livello svizzero lei era la, io dico, migliore svizzera negli ultimi anni. Ci sono anche altri, Corin Sutter, adesso abbiamo una Camille Draste e tutto, però fare una costanza come ha fatto lei è difficile a ripetere, molto probabilmente. Siamo fieri che abbiamo visto Lara in tutti questi anni e speriamo che abbastanza veloce arriva un'altra ticinese, un altro che può prendere i suoi valori che aveva lei.
Era il presidente di T-Ski, Marco Gut. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato il prossimo 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El-Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale, sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El-Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El-Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. è contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della Striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola, di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
Adesso un breve aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente. Niente tasse né pedaggi, ma il controllo dei transiti attraverso lo stretto di Hormuz sarà dell'Iran. Sono questi i termini essenziali dell'accordo che la Repubblica Islamica e l'Oman stanno finalizzando sulla base di una nuova definizione delle rotte sicure di navigazione nel Golfo Persico. La bozza dell'accordo è nota agli Stati Uniti e ai suoi alleati nel Golfo e su questa base Washington e Teheran si potrebbero accordare per una tregua di 60 giorni. Il viceministro degli esteri iraniano ha precisato che l'accordo con l'Oman non comporta automaticamente la riapertura dello stretto a meno che gli Stati Uniti non levino il blocco sui porti iraniani. In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino, Walter Raue.
Prima un drone con materiale esplosivo e un detonatore avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi i servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che, dall'aeroporto di Lipsia, trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
Il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione. Per l'esercito svizzero non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica laddove vengono definiti i processi di rifornimento, manutenzione, sanità militare, trasporto e la collaborazione con i partner civili. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronese.
Un esercito forte, grazie a una logistica che sa adattarsi, è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato.
Kriegslogistik bedeutet robust, resilient und durchhaltefähig zu sein.
La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi.
Wir erhalten keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen für das. Wir machen das unter dem Normalbetrieb.
Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria. Conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
Passiamo alla visita ufficiale del consigliere federale Ignazio Cassis in Azerbaigian e Turkmenistan. È la prima volta che il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri si reca in questi due paesi, una missione che unisce diplomazia, sicurezza e approvvigionamento energetico. I dettagli nel contributo di Anna Valenti.
Il Caucaso meridionale e l'Asia centrale sono oggi tra le aree più strategiche del mondo, crocevia tra Russia, Iran e Turchia, dove si sovrappongono interessi e pressioni di potenze rivali. Apparentemente stabile, la regione resta attraversata da tensioni e dopo l'aggressione russa all'Ucraina è diventata una vera zona cuscinetto, fondamentale per la sicurezza europea. Ed è in questo contesto che è avvenuta la visita, la prima, di Ignazio Cassis in Azerbaigian e Turkmenistan, nella doppia veste di responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri e soprattutto di presidente dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
La presidenza
dell'OSCE porta quest'anno la Svizzera a confrontarsi direttamente con le regioni più sensibili per la sicurezza europea, sottolinea il portavoce del DFE Nicolas Bidou. La missione serviva a valutare sul posto le tensioni che marcano l'area, dai rapporti ancora delicati tra Azerbaigian e Armenia, nonostante un'intesa preliminare sulla delimitazione di un primo tratto di frontiera, a un contesto regionale segnato dalla vicinanza con Iran. Non solo OSCE, ci sono anche gli interessi elvetici. Questi paesi sono importanti per noi, sottolinea il portavoce Bidou, in particolare l'Azerbaigian, con cui intratteniamo intensi rapporti economici, soprattutto nell'importazione di energia fossile, in particolare il gas, importante dunque per la diversificazione delle fonti energetiche svizzere. Lo stesso però vale per il Turkmenistan, attore ricco di giacimenti energetici, con cui la Svizzera vuole rafforzare la cooperazione economica e regionale. E in una regione così strategica, Bidou non nasconde l'ambizione della Confederazione, che è anche quella di far valere i propri buoni uffici ed essere un mediatore credibile nella regione, ma anche nei grandi dossier internazionali.
Gianni Infantino si è scusato per gli errori commessi durante il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati, ma rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco. La presidenza di Infantino era infatti in bilico dallo scorso fine settimana, quando la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha dichiarato di aver perso la fiducia in lui, definendo il suo piano un accordo squallido, opaco e concluso a porte chiuse. Ci spostiamo adesso in Amazzonia, dove si è conclusa l'operazione Scudo Verde supportata dagli Emirati Arabi Uniti insieme all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ben 5 paesi amazzonici si sono uniti per contrastare l'espansione del crimine organizzato nella regione. Sono stati sequestrati beni per un valore equivalente a circa 226 milioni di franchi. Ce ne parla Paolo Manzo.
È stata una vera e propria operazione di guerra contro i reati ambientali in Amazzonia. Ad essere colpite soprattutto le miniere illegali e i loro macchinari. Per 2 settimane l'operazione Scudo Verde 2026 ha effettuato un migliaio di interventi a difesa del polmone verde del pianeta, in collaborazione con le autorità di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. I delitti ambientali non hanno frontiere. L'oro e il legno illegali, il traffico di animali possono avere inizio in un paese e poi terminare in un altro, spiega una delle poliziotte coinvolte nell'operazione. 839 le persone arrestate con l'accusa di traffico di fauna selvatica, deforestazione ed estrazione mineraria illegale. Ma questa operazione è stata importante soprattutto per le comunità indigene, le prime a pagare il prezzo di questa espansione criminale. Il mercurio che è usato per estrarre l'oro finisce nei fiumi e viene ingerito dai pesci, danneggiando così la salute di chi quei pesci li mangia, spiega l'attivista brasiliano Paolo Pigno. Secondo l'organizzazione non governativa Amazon Conservation, a causa del boom dell'oro, oltre il 21% dei pesci venduti in Amazzonia supera i limiti di mercurio stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'emergenza questa che richiede adesso una cooperazione internazionale sempre più stretta.
Un film francese, Les yeux verts, di Fanny Liattard e Jérémy Trouille, è la consegna di un premio alla carriera ad un'icona del cinema mondiale della televisione della moda, Isabella Rossellini. Ieri sera il film Festival di Locarno ha fatto il suo debutto in Piazza Grande e grande è stato l'interesse per la premiata. Le voci e i suoni della serata li sentiamo nel contributo di Nicola Lund.
Meraviglioso, quel momento che dà vita a questo microcosmo tutto speciale, tutto nostro. E dunque, benvenute e benvenuti a Locarno 79.
Get out! Put your hands up! On your head! Do it! Get on your knees! Do it!
Locarno, please welcome Isabella Rossellini. Un artista di una statura che definiremmo rinascimentale.
E il premio che ricevo è per l'eccellenza, cosa che non ho sentito spesso. Quindi sono molto fiera di questo premio e sono soprattutto commossa perché questo premio l'ha ricevuto mio padre nel 1948 per il film Germania Anno Zero. E poi 4 anni fa da mio fratello Renzo, che era un grande produttore di Fellini, di Scola. Quindi essere all'altezza di mio padre e di mio fratellone, anche questo mi riempie di una grande emozione. Grazie, grazie tante.
Ecco signora, ho visto che si è alzata, non guarda il film, è venuta per Isabella Rossellini.
Esatto, Isabella Rossellini perché diciamo l'ho sempre ammirata moltissimo. E soprattutto ho ammirato tantissimo il papà, insomma, Roberto Rossellini, che era un grandissimo regista, e la mamma, Ingrid Bergman, una coppia fantastica, anche lei una figlia fantastica, la ritengo una donna estremamente affascinante.
E che effetto le ha fatto ascoltarla sul palco?
Quasi un po' di nostalgia, ecco.
May I say that I've always thought yours be one of the most beautiful faces.
E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.